Pietro, io continuo a dirlo, lo ripeterò sempre, com'è bello Central Park, com'è bello correre nonostante la fatica, nonostante il casino di gente che, come dicevamo anche nell'ultimo episodio, ti acclama anche troppo, com'è bello correre dentro Central Park, ti apre il cuore, sei sulla via di casa, è bellissimo, sì, salite e discese, ma è proprio troppo bello da vedere. Quindi io proprio quasi quasi mi fermo, mi accosto qui, mi godo il panorama e chi se ne frega del cronometro.
Guarda Lorenzo, è un pensiero che si potrebbe anche fare, arrivati a questo punto, quello di fermarsi, di riposarsi un po', però ti garantisco che se sei arrivato qui non ti fermi più, perché ti portano praticamente per mano tutte le persone che sono venute a fare il tipo dentro Central Park e anche il solo pensiero di fermarsi un attimo passa, ma è come se entrasse per un istante soltanto, perché poi esce subito e ricominci a correre. E sembra quasi che la stanchezza non sia mai esistita e che sia stato solamente davvero un pensiero passeggero. Qui sai già, sai, arrivati a questo punto, è ancora il 25esimo miglio, non, ne mancano ancora un po', in chilometri ne mancano quasi 3, però la gara è finita, è fatta, tu non ti fermi più ormai, eh.
No, non ti fermi più, non... e diciamoci la verità, una volta che poi saremo arrivati alla finish line, in realtà non ti vorrai fermare più, perché molti si dice che prendono il bug della maratona, no? Corsa la prima, specialmente come è accaduto anche a me, corsa a New York, poi dopo la vuoi ricorrere. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo e il, e tra noi e la finish line c'è di mezzo questo miglio bellissimo dentro Central Park che termina con una discesa un po' fastidiosa. Ma facciamocelo ancora una volta a raccontare, quindi iniziamo il nostro episodio. Che ne dici?
Io dico di sì anche perché oggi ce lo può raccontare una persona che su questo miglio ha davvero tante cose da dire. Io sono Pietro Paschino.
Io sono Lorenzo Dell'Uva.
Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio 1025 Central Park. Sto per introdurre il nostro ospite, ma un minuto prima di farlo, Pietro, dedichiamo un altro minuto a Central Park, non perché vogliamo, diciamo, ritardare l'introduzione del nostro ospite nel podcast, ma perché semplicemente questo pezzo di gara merita un po' di parole in più prima di entrare nel dettaglio nel racconto del nostro ospite. È un pezzo molto bello, molto difficile. Perché inizia più o meno dove c'è il boathouse, fa un po' di salitina, fa un po' di zigzag e termina più o meno poi come sanno quelli che ci seguono, non è che siamo proprio precisi sul taglio dei miglio, termina dopo l'ultima discesa di questa gara, che è una discesa abbastanza lunga, sarà 500-600 metri, qualcosa del genere, e anche abbastanza ripida. Quindi siamo nel cuore, stiamo arrivando, per chi ci sta sentendo e vuole immaginarsi dove siamo, stiamo avvicinandoci allo spigolo a sud-est di Central Park. Infatti si esce su quella che è Central Park South, che sarà poi oggetto del nostro ultimo episodio, e mi fa anche strano a dirlo. Però
Ah, beh,
questo
sì,
pezzo
è
quanto...
difficile perché siamo stanchi, stiamo per arrivare, però è anche vero, l'abbiamo detto non so ancora quante volte, qui si va comunque, ti sei stancato, ma qualche energia la trovi sempre. È quel punto in cui davvero pensi che tutto sia possibile, intanto perché sei a New York e devi finirla, è la maratona di New York, ormai ci sei, e poi perché ti senti trascinare anche dagli altri runner. Qua inizia quella che è davvero la solidarietà del maratoneta amatore. Ti ritrovi con delle persone accanto che ti dicono che sei il più forte, che ce la stai facendo, che you got it, my friend, ce l'hai, dai, amico mio, perché stiamo per arrivare e quindi non vedi l'ora di arrivare davvero al traguardo e di poter tagliare la finish line.
È vero, è verissimo. E qui ci sono tantissimi parenti di turisti, come ci diceva Paolo Domante qualche giorno fa. E, ci sono tutti quelli che vengono a vedere la gara, i curiosi, perché chiaramente vederla a Central Park è molto comodo per chi è in giro a Manhattan, anche se non è imparentato in qualche forma con qualcuno che corre, ma anche solo per semplice curiosità. Qui il numero di persone dentro Central Park appena usciti è mostruoso. E se proprio vi serve una mano da sconosciuti che vi vogliono incoraggiare tra il pubblico e i runner che non vi permetteranno di fermarvi, perché appena accennerete a rallentare in questo tratto avrete qualcuno che vi dà una bella pacca sulla spalla che ti dice non mollare. In questo pezzo è molto difficile, ma ci siamo. Ma abbiamo ritardato troppo, secondo me, a questo punto.
Sì, Lorenzo, io direi che è il momento di introdurre il nostro ospite, anzi, la nostra ospite di oggi, che su questo tratto ha sicuramente qualcosa da dire, e chi meglio di lei ci può raccontare questo 25esimo miglio? È con noi oggi.
Laura Fogli. Ciao Laura, benvenuta ad Alverazione Central Park.
Ciao a tutti.
Allora, Laura, innanzitutto è un onore averti con noi perché tu sei veramente un riferimento per chiunque sia appassionato di maratona, di running e di maratona di New York. Quindi siamo molto contenti di raccogliere anche il tuo parere e la tua esperienza. Non lo so, io partirei da queste tue, se non sbaglio, 8 volte in cui l'hai corsa in modo agonistico, in cui ti sei classificata in tanti posti, ahimè, mai prima. Però devo dire, un po' a tua discolpa, tra virgolette, avevi beccato in quegli anni la Kipchoge della maratona di New York, o sbaglio?
Hai perfettamente ragione, ho trovato sulla mia strada un'atleta come Greta Weitz che l'ha vinta tantissime volte. Sai, le mie prime esperienze, diciamo che New York è stato il mio trampolino di lancio come maratoneta nell'81, e dunque è una maratona che mi porta nel cuore perché poi è stata la mia scoperta, cioè lì mi sono scoperta maratoneta.
Senti, Grete Weitz è ancora il punto di riferimento per le atlete, soprattutto che corrono questa gara, nel senso che nessuno è riuscito a avvicinarsi al suo record, che se non erro, mea culpa, non ho controllato, lei l'ha vinta 9 volte. Anche lei, la prima volta che l'ha corsa, non si aspettava neanche di finirla, o comunque fu una sorpresa sia per lei che per chi la guardava. Ci racconti la tua prima volta nell'81 a New York?
Beh, diciamo che ero arrivata lì con tante paure, paure perché era una maratona importante, perché il percorso era impegnativo, me l'avevano descritto abbastanza la prima parte più facile della seconda, però insomma trovarmi a correre in mezzo a tantissime persone con atlete veramente tanto, cioè, fortissime, per me era tutto nuovo e dunque era così, un po' avevo paura, però una volta sul ponte di Verazzano, una volta partita, diciamo che sono riuscita a gestire bene tutta la gara cercando di tenermi per la seconda parte e così è stato. Poi quando vedi che nella seconda parte cominci a raccogliere atlete più stanche di te, dunque vuol dire così il coraggio e ti rendi conto che si può fare. Poi sai, all'arrivo feci un 2 ore e 34 che era la miglior prestazione allora per una maratoneta italiana e dunque sai, è stato, diciamo, è stata una bella esperienza che tutt'oggi insomma dico grazie per aver scelto quella maratona, anche perché insomma ero la prima italiana che andava a correre fuori una maratona di un certo livello, che tra l'altro quell'anno non vinse neanche Grete Weitz, vinse Alison Rowe con uno strepitoso 2 ore 25 e spiccioli, dunque quell'anno fu anche una sorpresa perché si aspettava all'arrivo Greta Weitz perché la davano favorita.
Fu uno dei 2 anni in cui la Weitz non vinse nella sua lunga scia di vittorie consecutive.
Esatto, però insomma ha vinto un'atleta fortissima a quei tempi che però si è persa abbastanza presto, tra virgolette. E poi vinse con un tempo veramente a quell'epoca erano tempi che facevano, per le donne sembrava impossibile che potessero correre a quei ritmi. E dunque è stata veramente una grande maratoneta perché ha corso forte, però negli anni diciamo che si è persa un po' per strada.
Senti, se non erro, negli anni in cui tu hai corso per la prima volta a New York, erano anche gli anni in cui anche alle Olimpiadi tornavano le donne a correre la maratona, no? C'era stato questa specie di periodo per il quale si credeva che le donne, viene un po' da ridere adesso dirlo perché è surreale, ma si credeva che le donne non potessero correre la maratona, no? Che fossero in qualche modo, mi viene da dire, lo dico con orrore, biologicamente incapaci, no? Di sostenere uno sforzo così grande. Poi dopo la storia ci ha portato la tua esperienza e tantissimi atlete che invece hanno fatto tempi pazzeschi. Quanto è strano adesso riguardando indietro a quegli anni pensare che si era quasi dei precursori a correre la maratona a quei livelli, quando si pensava che era quasi impossibile.
Sì, diciamo che io quando ho deciso di dedicarmi o di provare le distanze più lunghe, perché le distanze corte per me erano strette, 1.500-3.000 per noi donne in pista erano le uniche gare. Poi dopo io così la domenica andavo con tutti i miei amici amatori a correre le famose gare su strada, dunque lì capivo che il mio potenziale non erano le gare corte ma erano quelle più lunghe. Poi quando è stato inserito il campionato europeo per le donne ad Atene nell'82, che poi dopo, cioè, gli anni successivi ci sarebbero stati i mondiali e nell'84 la prima Olimpiadi per le donne, è per quello che poi io sono andata a correre la maratona a New York nell'81, perché poi era tutto programmato per poter arrivare a correre l'Olimpiade. Sicuramente pensando a quegli anni, sono state brave quelle donne che hanno cercato di farsi strada facendo capire che la maratona non la potevano correre solo gli uomini, ma le donne erano in grado di correrla anche a certi livelli.
E farsi strada è proprio la terminologia giusta, Laura. Tu per 20 anni sei stata praticamente l'emblema dell'atletica femminile italiana, ma europea e anche mondiale, perché non vorrei sbagliare, però fu l'80 e l'81 gli anni in cui tu vincesti il campionato italiano di mezza maratona, giusto? E da lì hai iniziato poi a fare invece la gara regina, la maratona, ti sei spostata su questa distanza che praticamente per quel che riguarda l'Italia hai dominato per 15-17 anni più o meno, con la partecipazione all'Europeo dell'83 dove sei arrivata seconda, poi ti sei ripetuta nell'86, le tante partecipazioni alle maratone internazionali, le vittorie della maratona di Roma, della maratona di Torino, e poi noi qui abbiamo la passione per la maratona di New York, e il tuo nome è irrimediabilmente legato appunto a queste 19 partecipazioni, di cui 8 con dei risultati incredibili, tra cui i due secondi posti, e 4, se non ricordo male, terzi posti, giusto?
Esatto, ricordi benissimo.
Che cosa ricorda una persona, un atleta del tuo livello che ha corso la maratona? Sì, l'hai corsa tante volte anche per divertirti, però per tante volte l'hai corsa da professionista, sei arrivata al 25esimo miglio e ti stai rendendo conto che stai facendo un grande risultato. Che cosa ricordi di questo tratto di gara e quali sono i pensieri che un atleta a quel livello ha quando sta percorrendo gli ultimi 3 chilometri della maratona, le ultime 2 miglia?
E guarda, quando arrivi al 25esimo miglio dici ormai è fatta e qua bisogna stringere i denti il più possibile per arrivare con il tempo miglior possibile. Sicuramente è quel miglio lì che è ancora un miglio impegnativo, perché c'è tutta una piccola salita che ti porta all'altezza del Columbus Circle per poi rientrare a Central Park dove pensi che sia finita. Ma non è finita, perché arrivi dentro, ci sono le transenne che dividono gli atleti con il pubblico, ma lì non capisci più niente perché c'è talmente tanta gente sulle strade che fai fatica anche a concentrarti e a capire se sei talmente distrutto dalla fatica, veramente non si capisce più niente. Poi man mano che ti avvicini all'arrivo, che non lo vedi sì in lontananza, ma c'è ancora una piccola salitella che dici che sembra lontanissima, ma poi piano piano ci arrivi e dici arrivati qui ormai è fatta, però la fatica è veramente tanta. Se poi hai un avversario che ti è vicino, guarda, non speriamo che questo miglio passi in fretta e cerchi di tirare fuori le ultime energie che ti sono rimaste per arrivare e dire oh, ce l'ho fatta, anche questa volta è andata. stanca, morta, ma felice, veramente. Guarda, quando arrivi e tagli il traguardo è una sensazione indescrivibile, bellissima, davanti a tutte quelle persone, quella gente. Poi senti, poco prima dell'arrivo di solito mettono degli speaker che parlano le diverse lingue, e quando lo speaker legge il tuo nome o il tuo numero che hai sul pettorale, che comincia a dire, a incoraggiarti, go 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 Laura, 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 cioè arrivi veramente con la pelle alta così.
Senti Laura, tu l'hai corsa diciamo 18-19 volte, di cui 8 da professionista, e le altre volte perché evidentemente come noi ti sei appassionata a questa gara, a questo tracciato, a questo, al pubblico. Immagino che correre da professionista sia un po' diverso, no? Hai anche poco tempo per distrarti da quello che vedi. La domanda è, quale ti è piaciuto di più? Tu che hai questo doppio punto di vista che io e Pietro non avremo mai, ti piace di più correrla da amatore, appassionato, o ti piaceva più correre da professionista che provava ad arrivare prima?
Beh, sicuramente quella di quando l'ho corsa d'atleta, diciamo d'elite, d'atleta per correre, cioè quando l'ho corsa per correre forte, per correre il tempo, per fare il tempo e per così arrivare più avanti possibile per il piazzamento. Poi sicuramente aver la corsa in mezzo alla massa è stata un'esperienza completamente diversa, perché intanto, cioè, mi sono resa conto dei passaggi dei cinque quartieri, cioè io passavo per il Bronx o per Brooklyn, ma non mi rendevo conto di dove ero quando correvo davanti, perché ero talmente concentrata così sulla gara e su quello che stavo facendo, che non potevo così distrarmi più di tanto. E mi sono resa conto che quello che poi c'è dietro, chi c'era dietro a noi, la massa della gente che ti guardi attorno e ti vedi, cioè, ti ascolti un po' la musica, puoi parlare con chi ti è a fianco e puoi permetterti di fermarti magari a fare qualche foto con qualcuno, che invece correndo avanti non te lo puoi permettere.
Certo. Senti, ti chiedo una cosa, io sto scorrendo le tue prestazioni incredibili all'amatore di New York e il tuo curriculum sportivo, e volevo chiederti una cosa. Io ho visto vedo che tu sei arrivata seconda nell'88 in 2:31 e 26 e terza nell'89 in 2:28 e 43, no? E poi da allora questi tempi hanno continuato a scendere, no? Nel senso che quanto è incredibile l'evoluzione e l'assottigliamento di questi tempi che c'è stato progressivamente per gli atleti elite, sia maschili che femminili, soprattutto poi diciamo con l'invasione pacifica degli atleti mediamente tutti africani ormai.
Ma sicuramente, sai, sono cambiate rispetto ai miei tempi, sono cambiati i modi di allenarsi, e sicuramente, sai, la tecnologia al mondo d'oggi credo che aiuti così nelle prestazioni. Diciamo che sono cambiati i tempi, gli atleti si allenano in modo diverso, magari sono più anche nell'alimentazione, cioè oggi per correre a certi ritmi non puoi permetterti di tralasciare niente. Se vuoi così fare delle prestazioni di alto livello, devi essere seguito al 100% da un'equipe di persone, che vuol dire il massaggiatore, magari l'allenatore, chi nell'alimentazione, insomma, e sicuramente poi dopo devi avere i numeri tu. Perché se uno non ha i numeri, senza dubbio non riesce ad arrivare a certi livelli. E poi, sai, questi atleti degli altipiani africani hanno fatto la differenza in questi ultimi anni. E quando correvo io, diciamo che le atlete più forti erano le atlete così del nord,
del nord Europa.
Esatto, nord Europa, Norvegia, Svezia, ci ricordiamo la Weiss, la Christiansen, e poi dopo, insomma, piano piano sono arrivate anche le altre, ma atlete più forti erano qui da noi. Poi dopo è arrivata la, con la Benoit, che ha vinto le Olimpiadi, che è stata un'atleta, e piano piano poi negli anni sono arrivate anche le atlete africane. Io sulla mia strada non le ho trovate, dunque non... però al suo posto c'erano...
Però, sì, esatto, hai trovato la Weiss.
Di alto livello lo stesso.
Gli anni olimpici per te sono stati degli anni incredibili, perché già nell'84, che Los Angeles fu la prima, se non ricordo male, delle maratone aperte alla partecipazione femminile, riuscisti ad arrivare sotto le 2 ore 30. E invece poi a Seoul nell'88, poco prima della maratona di New York, avevi fatto quel risultato incredibile, 2:27, se non ricordo male, e qualche secondo, che resistette per anni come miglior tempo italiano. A quell'epoca lì erano davvero pochissime le atlete che stavano sopra te, insomma forse eri al sesto posto mondiale, se non ricordo male, giusto Laura?
Sì, diciamo che cioè, Los Angeles, prima maratona olimpica, sai, e una maratona tra l'altro non facilissima per il caldo, e lì il mio obiettivo era quello di correre sotto le 2 ore e 30, infatti lì poi feci il miglior tempo, la miglior prestazione italiana, perché allora era miglior prestazione italiana e non record italiano, e con 2 ore 29 spicciolo arrivando nona, e, però non ero soddisfatta, ero abbastanza, perché secondo me dovevo, valevo qualcosa di più e magari anche qualche piazzamento più avanti, qualche così posto più avanti. Poi invece Seul è stata un'altra maratona, anche quella una maratona calda, l'abbiamo corsa a fine settembre, appunto perché Seul era, cioè in faceva caldo per fare le Olimpiadi a fine agosto, e lì è stata una maratona nella quale io diciamo potevo usare un po' di più. E perché fino a, cioè noi io sono passata col gruppo di testa alla mezza maratona in 1:12 e qualcosa, e lì mi sono un po' non spaventata, però ho detto non vorrei che questo passaggio fosse un po' più. Poi qualche chilometro dopo si è staccata Weiss dal gruppo, io ho detto sto con lei perché è un'atleta affidabile, un'atleta, cioè la conoscevo, era un'atleta affidabile, ho detto sto con lei e poi magari nel finale magari qualcuno avanti cede, diciamo, e invece poi lei al 30° chilometro si è fermata e sono rimasta da sola a rincorrere quelle avanti, e sai, rincorri, qualcuna lo sono riuscita a prenderla, però poi, sai, così è finita al sesto posto con un 2:27, che è stato poi per 10 anni così record italiano.
E con la Weiss vi siete poi riviste il mese successivo proprio a New York, vero?
Sì, ma poi con Weiss, a parte quando poi lei anche ha smesso di fare attività agonistica così, poi insomma si è malata, però lei tutti gli anni in occasione della maratona a New York c'era sempre, dunque ci incontravamo sempre, perché poi io cioè torno sempre a New York di solito tutti gli anni, e dunque in quell'occasione riuscivamo a vederci. Poi dopo così ho incontrato il marito un paio di volte, quando lei purtroppo ci ha lasciato prematuramente, e dunque insomma è così una bella storia, dai.
Senti Laura, ti riporto sul nostro miglio, questo penultimo miglio di gara, che un po' mi emoziona a dirlo, perché comunque alla fine abbiamo fatto tanti episodi lungo questo percorso, è un po' una maratona questo podcast tra l'altro, e ti riporto perché in questo tratto di gara, come sai, ci sono le salite, le discese, ed è molto stancante, e c'è qualcuno di quelli che ci ascolta che si sta preparando, sta sognando di fare New York, e in questo tratto di gara sappiamo tutti bene che o sei super felice perché sei tirato dal pubblico avanti, o sei super distrutto che non ne puoi più, sai che manca poco, ma non manca poco abbastanza per non demoralizzarti, o comunque accusare il colpo di pensare che manca ancora 1,5 chilometri, che non è niente, ma se non gliela fai più anche 1,5 chilometri è abbastanza. Che cosa gli puoi dire a questi atleti che stanno...
Hai perfettamente ragione, guarda, quando, se arrivi in quel punto che praticamente hai speso tutto, anche 1,5 chilometri può essere lunghissimo. Il consiglio che io posso dare è, ragazzi, tenetevi un po' di benzina per l'ultimo tratto, perché ne vale veramente, è una cosa che io ho visto, cioè non potete mollare proprio lì quando è finita, dunque stringere i denti fino in fondo, è dura perché c'è ancora un po' di salitella, però siete arrivati, ragazzi, cercate di stringere ancora i denti un altro po', che ce l'avete fatta e sarete felicissimi poi quando arriverete a tagliare il traguardo.
Laura, io so che tu molto spesso accompagni dei gruppi di runners a New York per la maratona. Una cosa che non devono assolutamente fare i ragazzi, che le ragazze, le donne, gli uomini che accompagni tu, che ti farebbe proprio inalberare, una cosa che gli dici: non fate questo perché altrimenti non parlerò più con voi.
Ma sicuramente fare delle cose che non hanno mai fatto negli allenamenti, per esempio mangiare delle cose nuove che non sanno come prendere per la strada, delle cose che non hanno mai provato in allenamento, mettersi le scarpe nuove il giorno della maratona. Sai, anche se sono atleti che si allenano, si sono allenati per preparare, però magari quel giorno lì sono andati in un negozio, hanno comprato le scarpe perché gli piacevano, ah, ma me le metto domani. È l'errore più grande che possa fare un runner, uno che vuole correre la maratona.
Guarda, adesso non ricordo bene, ma quando ho scritto La Corsa Infinita ho studiato tutta la storia, e c'è la storia di un runner brasiliano che non ha vinto ma è arrivato secondo una volta e poi l'anno dopo ha vinto, che proprio ha fatto proprio questo ed era un elite runner, ha comprato le scarpe a New York, ha corso con quelle, si è dovuto fermare o comunque rallentare moltissimo, che ovviamente gli hanno fatto male, quindi è un errore diffuso un po' a tutti i livelli, rischia di essere un errore.
No, è vero, sai, noi poi accompagnando i gruppi, anche se adesso sai con tutte le riviste specializzate su internet, così magari tanti runner anche alla loro prima esperienza magari vanno a vedere, a leggere, però io non, cioè quando facciamo la riunione il giorno prima, le cose essenziali che diciamo poi sono queste: di non fare niente di nuovo, di non provare niente di nuovo di quello che non... dopo la maratona potete provare tutto quello che volete.
Esatto. Laura, senti, noi siamo un po' in chiusura, ti terremo qui a farci raccontare la tua storia molto tempo ancora. Noi abbiamo chiesto a tutti gli ospiti un po' un consiglio, tu ce l'hai dati, e la tua storia parla di un atleta esperta di New York. Quindi ti chiederei un consiglio tecnico per chi sta sentendo questo podcast e fino adesso ha pensato che eravamo troppo generici, un po' troppo farfalloni nei consigli, tipo godetevi la gara, fregatevene di tutto. Invece tu, che l'hai corsa a livello professionistico e sei stata sul podio tante volte, che possiamo dire a questi pro runner che puntano un tempo, puntano a fare bene a New York dal punto di vista agonistico, magari con loro stessi, senza bisogno di puntare in altissimo?
Beh, sicuramente il consiglio che mi sento di dare è quello di cercare di non lasciarsi trascinare dalla massa delle persone che sono al tuo fianco, cercare di individuare subito il ritmo giusto, quello giusto per voi, e di non esagerare soprattutto nella prima parte, perché la prima parte della maratona di New York è un po' è un po' meno impegnativa rispetto alla seconda. Dunque se la gamba gira, la gamba va, cercate di così non lasciarvi andare troppo, perché poi nella seconda parte, dopo il Queensboro Bridge, che è sempre stato il mio punto debole, inizia un po' la maratona, tra virgolette, i punti più impegnativi. Poi sicuramente è Central Park tutto ondulato, ma questo ne avete già parlato. Dunque il consiglio che mi sento di dare è proprio quello di non lasciarsi trasportare dall'euforia, dall'entusiasmo e di stare tranquilli almeno la prima parte.
Quindi correre, però non esagerare troppo, risparmiarsi, perché il finale è bello per la gente che ci incita e che ci aiuta ad arrivare al traguardo, ma va comunque corso sulle nostre gambe, per cui bisogna arrivarci con ancora un pochino di benzina, come ha ben detto Laura. Laura, io vorrei davvero ringraziarti di cuore, sarei qua ad ascoltarti, a farti altre mille mila domande, ma il tempo che ti avevamo chiesto di dedicarci è ormai scaduto, quindi davvero grazie, grazie a voi per aver ascoltato questo episodio, mi raccomando continuate a condividere sui social il podcast, a farlo ascoltare agli amici e a correre felici. Ciao a tutti!
Ciao Laura, grazie ancora anche da parte mia. E siamo all'ultimo miglio, il prossimo è l'ultimo miglio, stringiamo i denti e siamo in fondo. Ciao a tutti, grazie.
Ciao, ciao.
Ciao.